Oggi parliamo di diritti, diritti violati, diritti temporaneamente ripristinati, diritti incerti. Parliamo del dramma dei Masai cacciati dalla loro terra per fare spazio a un'area di caccia per ricchi in Tanzania. Parliamo del volo del Regno Unito, dal Regno Unito, che avrebbe dovuto trasportare migranti irregolari in Ruanda e che è stato bloccato a un'ora dalla partenza. E infine di un tenue spiraglio di speranza che si apre sul caso Assange e la sua estradizione negli Stati Uniti. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 17 giugno 2022 e questa, come al solito, è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla! Mi è arrivata una segnalazione molto preoccupante da Survival International, che è un'organizzazione non governativa che, come forse saprete, si occupa di diritti delle popolazioni native e la segnalazione riguarda la situazione dei Masai del distretto di Loliondo in Tanzania. Come al solito partiamo dal descrivere la situazione, partendo proprio da quanto scritto in un articolo sul sito di Survival. In pratica, lo scorso venerdì 10 giugno, l'esercito tanzaniano ha sparato proiettili veri, indistintamente su uomini e donne Masai che protestavano contro gli sfratti e il furto della loro terra ancestrale. Al centro della questione, come sta tristemente succedendo sempre più spesso negli ultimi anni, c'è la volontà del governo di trasformare quest'area in un'area protetta. Il governo della Tanzania, infatti, vuole delimitare un'area di circa 1500 km² come riserva per la caccia sportiva. Stiamo parlando della cosiddetta Loliondo Game Controlled Area, che dovrebbe diventare appunto un'area protetta all'interno della quale la caccia commerciale sarebbe gestita dalla Otterlo Business Company, che è una grande azienda degli Emirati Arabi Uniti che già anni fa, insomma, ha già un trascorso di sfratti violenti, incendi e altre angherie per liberare aree destinate appunto a diventare aree protette, e che organizza battute di caccia per la famiglia reale degli Emirati e per i loro ospiti. E quindi per permettere a questi ricchi ospiti di cacciare più liberamente e così senza farsi troppi problemi, tutti gli insediamenti umani e i pascoli interni a questa enorme area saranno proibiti. Ergo, visto che in quell'area ci vivono i Masai, questi stanno venendo sfrattati in massa. Piccolo dettaglio, i Masai non sono esattamente entusiasti all'idea di dover abbandonare i propri villaggi per lasciare spazio ai ricchi cacciatori degli Emirati e quindi hanno iniziato da settimane a protestare. E quindi, tornando così a quello che dicevamo all'inizio, ci sono state varie operazioni della polizia e dell'esercito per sedare nella violenza queste proteste. Prima l'8 giugno c'è stata una grossa operazione di polizia e dell'esercito che insieme hanno provato a reprimere la protesta con la violenza. Poi il 10 giugno c'è stata questa ulteriore operazione dell'esercito con appunto proiettili, con colpi d'arma da fuoco sparati contro i manifestanti. E non è finita lì, fra l'altro, perché sempre secondo quanto riporta Survival International, la polizia sta andando casa per casa nei villaggi picchiando e arrestando i Masai. Attualmente ci sono 19 persone che sono state arrestate, fra cui 9 capi politici. Almeno una persona è stata uccisa, almeno 30 sono state ferite con armi da fuoco e 13 con colpi di macete. Ai giornali, ai media della Tanzania è stato proibito di parlare di questo argomento con la scusa della sicurezza nazionale, ma è abbastanza plausibile che si tratti di una scusa. Per fortuna, però, diverse organizzazioni non governative e le stesse Nazioni Unite stanno iniziando ad accendere i riflettori su questa vicenda. Gli esperti delle Nazioni Unite, ad esempio, hanno richiamato il governo della Tanzania per cercare di fermare immediatamente questi sfratti di persone che vivono oltre che nella zona di Loliondo, anche nella zona di Ngorongoro, che è un'altra area adiacente, e che sono complessivamente circa 150.000 abitanti. Nel frattempo, però, continuano gli arresti, continuano le sparatorie, continuano le violenze contro i Masai per fare spazio, appunto, a aree di turismo e di caccia da trofeo. Come ha affermato la ricercatrice Fiore Longo, che è stata sul posto, è tornata proprio nei giorni scorsi, ha dichiarato a Survival International che ciò che è in corso a Loliondo si sta rapidamente trasformando in una catastrofe umanitaria che rivela il vero volto della conservazione. Sparano contro i Masai solo perché loro vogliono vivere in pace nelle loro terre ancestrali. Li attaccano per fare spazio alla caccia da trofeo e alla conservazione. Queste sono le sue parole. E non lo so, credo che uno dei problemi sia anche che continuiamo a chiamare le cose con i nomi sbagliati. Ad Ad esempio, chiamiamo aree protette o aree di conservazione semplicemente delle aree in cui si tollerano soprusi e persino omicidi per permettere a gente che porta una valanga di soldi pur di poter cacciare e uccidere zebre, antilopi o chissà cos'altro. E probabilmente dovremmo chiamarle semplicemente aree di caccia e soprusi verso altri esseri umani. Una cosa di questo genere sarebbe più coerente, almeno sappiamo subito di cosa stiamo parlando, perché se no. Chiamandole aree protette o aree appunto di conservazione, ci balza in mente la strana idea che ci sia qualcosa di sbagliato nel preservare gli ecosistemi, o che questo sia incompatibile in qualche modo con la cultura dei diritti e in particolare dei diritti delle popolazioni native, che in realtà è quanto di più distante dal vero possiamo immaginare, perché le poche culture ancestrali che sono rimaste su questo pianeta in realtà sono le uniche ad avere ancora una cultura del limite e dell'equilibrio e quindi sono le migliori a garantire la conservazione e la protezione degli ecosistemi. E siamo invece probabilmente noi cittadini, noi, come dire, abitanti dei paesi sviluppati, autoproclamatisi sviluppati, che dovremmo forse rinchiuderci in delle aree protette e stare fermi lì e fare le nostre cose, ma solo all'interno delle aree protette. E poi tutto il resto lo lasciamo agli ecosistemi e a questi tipi di popolazione. Va bene, detto ciò, questo era comunque il quadro della situazione e penso che sia importante parlare di questi temi anche per continuare a tenere i riflettori accesi su queste questioni e fare un po' di pressione anche in diretta mediatica a livello internazionale sui governi locali per non avallare certi tipi di scelte. Passando invece alla seconda notizia del giorno, ieri, anzi l'altro ieri, martedì, è stato bloccato da una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il primo volo che doveva trasportare sette richiedenti asilo dal Regno Unito a Ruanda. In che senso, direte voi? Forse la sapete già la notizia, se non la sapete probabilmente siete rimasti un po' storditi, ma il punto è che c'è una nuova legge, la nuova politica migratoria del governo di Boris Johnson, fortunatamente non è ancora un regno, per la quale il governo del Regno Unito ha fatto un accordo con il governo del Ruanda per poter spedire in Africa tutti i migranti richiedenti asilo illegali e indesiderati che sono attualmente nel Regno Unito. E non solo quelli che provengono da Ruanda o, che ne so, dall'Africa, se vogliamo allargare il giro, no, proprio tutti, tutti, chiunque. Più nel dettaglio, l'accordo si chiama Mitigation and Economic Development Partnership e prevede che il Regno Unito paghi il governo ruandese per prendere in carico i migranti entrati illegalmente nel territorio britannico per tutto il tempo che sarà necessario alle autorità britanniche per decidere se accordare o meno, loro lo status di rifugiati. Beh, ma in realtà, cioè, perché uno potrebbe pensare, ok, quindi è solo una cosa temporanea, poi se, vabbè, certo, comunque hai mandato gente in Ruanda che magari viene dall'altra parte del mondo e poi se non gli viene accordato lo status, che ci fai in Ruanda? Però potreste pensare, ma se invece lo status gli viene accordato, poi possono rientrare nel Regno Unito. In realtà no, questa è la cosa ancora più assurda, perché viene. L'accordo prevede che anche una volta che la pratica venga portata a termine, se il permesso viene accordato, comunque le persone restino in Ruanda. Cioè, nemmeno a chi verrà riconosciuto il diritto di asilo sarà permesso tornare nel Regno Unito. Il che, boh, se state pensando che non ha senso, sono piuttosto d'accordo con voi. Ovviamente, ma guarda un po', la legge ha suscitato molte polemiche. I trasferimenti dovevano partire a maggio, ma sono stati bloccati dai ricorsi di varie organizzazioni non governative, ricorsi che però erano stati a loro volta respinti dai tribunali inglesi. A quel punto, però, i singoli passeggeri dei primi voli hanno iniziato a fare singolarmente, ad andare per vie legali per cercare di evitare il trasferimento. La settimana scorsa, scrive il Post, era previsto che il primo volo avrebbe trasportato 130 migranti, che poi però venerdì erano scesi a 31 e infine erano rimasti solamente in 7. Nonostante questo, il governo aveva deciso comunque di far partire l'enorme Boeing 767 che aveva affittato per l'occasione, spendendo un sacco di soldi, benché fosse praticamente vuoto, con l'intenzione comunque di dare un messaggio simbolico, di segnare simbolicamente l'avvio del programma dei trasferimenti. ma proprio un'ora e mezzo dalla partenza è arrivata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha bloccato tutto. La Corte infatti ha stabilito che uno dei richiedenti asilo che avrebbe dovuto essere trasferito in Ruanda era un uomo fuggito dall'Iraq e avrebbe subito una irreparabile violazione dei propri diritti se fosse stato portato in Ruanda, perché non c'entrava nulla con Ruanda, veniva dall'Iraq e quindi non aveva nessun senso. Dopo che ha fatto ricorso l'avvocato di questa persona, sono seguiti ricorsi anche degli altri sei partecipanti, degli altri sei, insomma, persone che sarebbero dovute essere imbarcate sul volo, e fatto sta che alla fine la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha bloccato tutto. E la reazione del governo inglese è stata piuttosto stizzita. La ministra dell'interno britannica, Priti Patel, ha detto che non smetteremo di fare la cosa giusta e realizzare i nostri piani per difendere i confini della nostra nazione, e ha promesso che il governo preparerà comunque nuovi voli per il Ruanda. Non so come andrà a finire, continueremo ad aggiornarci sulla questione, però ecco, intanto mi sembra che sia, anche se fosse un blocco temporaneo, comunque sia una piccola grande vittoria di civiltà. Tra l'altro ne approfitto per darvi al volo un'ultimissima notizia del giorno, che è un brevissimo aggiornamento sul caso Assange, perché Priti Patel è la stessa ministra degli interni che a giorni dovrebbe decidere sull'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. E qualche giorno fa Teresa Ribeiro, che invece è la rappresentante OSCE per la libertà dei media, insomma OSCE sapete che è l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha scritto alla ministra inglese esprimendo una grossa preoccupazione per l'impatto che la decisione di estradare Assange negli Stati Uniti potrebbe avere sulla libertà dei media. Quindi ha invitato Priti Patel a non estradarlo. Io non so se questa cosa avrà un impatto, avrà una qualche influenza. Per quanto mi riguarda, visto che so che Priti è una grande fan di Non mi rassegno, ha imparato, se non sbaglio, l'italiano proprio per seguire la rassegna stampa Italia che cambia, Priti, insomma, teniamoli a terra tutti questi aerei, che fra l'altro inquiniamo anche meno, insomma, è una soluzione win-win. Va bene, con questo accorato appello, che spero sia recepito da Priti Patel, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.